questo serve anche per quello, no? Sapere la verità dei fatti, perché quando si è vissuti in periodo di disinformazione, come è stato fatto nei Balcani, nella ex Jugoslavia, a me sembra che questi processi abbiano anche non solo, no, il fatto di portare i responsabili davanti alla giustizia, ma di stabilire la verità, i fatti, la verità. E questo è importante per le generazioni future e questo è importantissimo per la riconciliazione.
Non si tratta solo di portare i responsabili davanti alla giustizia, ma anche di stabilire la verità dei fatti. E questo è importante per le generazioni future e fondamentale per la riconciliazione. Così ci disse Carla Del Ponte, allora procuratore capo del Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia, nel 2005 a Ginevra, a margine di una conferenza internazionale sulla Bosnia. Ma i processi possono servire alla riconciliazione? E il Tribunale Internazionale può servire alla riconciliazione nell'ex Jugoslavia? Ecco, questo è il tema di questo speciale di Passaggio a Sud-Est, quarta puntata del ciclo Racconta l'Europa l'Europa. Oggi non parleremo di un paese, ma affronteremo questo argomento delicato e complesso, una questione cruciale per la pacificazione dell'area ex jugoslava, ma anche per la stabilizzazione di tutti i paesi dei Balcani occidentali e per il loro processo di integrazione, sia quello regionale che quello nell'Unione Europea.
We must build a kind of United States of Europe.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes.
Ses premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir.
Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer und kann die Welt wirklich gedeihen.
L'Europe, elle est pas faite pour nous, elle est faite pour tous les pays européens. Ouvrir nos bras à ces pays, c'était formidable, c'était notre cœur qui parlait.
Chinese tend to do it, but Sardinia and Malta build units on their own.
Un saluto da Roberto Spagnoli, benvenuti dunque all'ascolto della quarta puntata di questo ciclo di speciali di Passaggio a Sud-Est che fanno parte del progetto Racconta l'Europa all'Europa, un progetto europeo promosso da Osservatorio Balcani e Caucaso insieme a 11 partner in Italia, Slovenia, Spagna e Bulgaria per raccontare la realtà dei paesi dell'Europa sudorientale che sono impegnati nel processo di integrazione nell'Unione Europea, per raccontare il loro percorso di integrazione europea e contribuire così al dibattito pubblico sull'Europa di oggi e su quella che verrà, favorendo una maggiore conoscenza della realtà di questi paesi. Radio Radicale partecipa al progetto con un ciclo di 12 speciali di Passaggio a Sud-Est in onda il venerdì alle 13. Siamo partiti facendo il punto sul processo di allargamento dell'Unione Europea e di integrazione dell'Europa sudorientale, poi siamo entrati nella realtà dei singoli paesi, cominciando dalla Croazia, prossima a diventare il 28esimo paese membro dell'Unione Europea. Venerdì scorso invece abbiamo parlato del Kosovo, che al momento è il paese più lontano dall'adesione. Oggi invece che di un paese parliamo di una questione particolare, di una questione, un tema molto importante, molto delicato, quello della riconciliazione nell'ex Jugoslavia dopo le guerre, le tragedie, i crimini degli anni 90. Per punire proprio quei crimini nel 1993 fu creato un tribunale internazionale. Parliamo del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, un organo giuridico delle Nazioni Unite a cui è stato affidato il compito di perseguire i crimini commessi durante le guerre nell'ex Jugoslavia. È una corte ad hoc istituita nel 1993 dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU e ha sede all'Aia, in Olanda. È stata la prima corte per crimini di guerra costituita in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale e giudica gli eventi avvenuti nei conflitti in Croazia, in Bosnia Erzegovina, in Kosovo e in Macedonia. Il Tribunale Internazionale si occupa principalmente delle gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 1949, di crimini contro l'umanità, di genocidio e delle violazioni delle consuetudini e delle leggi di guerra. La Corte può processare solamente persone singole, quindi nessuno Stato, nessun partito politico, nessuna organizzazione ricade sotto la giurisdizione del Tribunale. Gli accusati vanno da soldati semplici ad alti ufficiali, a comandanti, fino a politici, anche di primo piano, a capi di governo. La procedura prevede due gradi di giudizio e la pena massima applicabile è l'ergastolo. Gli imputati e condannati sono detenuti nel carcere di Scheveningen, che si trova vicino appunto all'Aia. In maniera grossolana potremmo dire che il tribunale agisce secondo procedure che sono basate sulla tradizione giuridica anglosassone della common law, che sono state integrate con elementi dei sistemi di civil law come quello che abbiamo in Italia e come quello che c'era anche nell'ex Jugoslavia. Una delle questioni più controverse è quella relativa al patteggiamento. Un'altra questione fondamentale che riguarda il lavoro del Tribunale è il fatto che mancava e manca un codice penale internazionale applicabile ai singoli individui. Il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia è stato oggetto in questi anni di molte critiche da parte di chi l'ha accusato di essere un tribunale a senso unico, che ha voluto colpire soprattutto i serbi, una corte manovrata dalle grandi potenze, in particolare dagli Stati Uniti. Al di là delle diverse valutazioni, resta il fatto però che questo tribunale, così come quello per il Ruanda, ha rappresentato una fondamentale novità per il diritto internazionale. E sentiamo proprio cosa disse il professor Antonio Cassese, purtroppo scomparso poco più di un anno fa, docente luminare, potremmo dire, di diritto internazionale, un punto di riferimento per chi si occupa di diritto internazionale. Fra i tanti incarichi che hanno costellato la sua carriera, tra l'altro vi è stato anche quello di primo presidente del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. E quella che vi proponiamo è una registrazione tratta dall'archivio di Radio Radicale, una lezione tenuta il 31 gennaio del 1997 all'Università di Pisa. Il tema era proprio quello, la difesa dei diritti umani e l'azione del Tribunale Penale Internazionale sull'ex Jugoslavia. Ve ne proponiamo una breve sintesi in cui il professor Cassese elencava le ragioni etiche, pratiche e giuridiche che rendono necessari i tribunali internazionali.
Mi sembra che ci siano delle esigenze, delle motivazioni etiche, pratiche e giuridiche, soprattutto etiche. Mi sembra che oramai sia diventato chiaro che è profondamente immorale lasciare impuniti crimini atroci, misfatti terribili, atti di genocidio commessi in tutto il mondo. Quindi di fronte al diffondersi di questi di questa micro conflittualità, che però passa attraverso odi etnici, religiosi, razziali profondissimi e quindi porta a misfatti ignobili, è necessario che ci sia una reazione. E io credo che la reazione a carattere, questa motivazione etica sia profondamente giustificata. Però ci sono anche delle motivazioni pratiche, cioè anche perché le istituzioni internazionali non si basano su motivazioni etiche, figuriamoci, gli Stati credono poco a questo tipo di motivazioni. Sono delle ragioni pratiche e sono numerose. E vi faccio degli esempi pensando soprattutto a ciò che avviene nell'ex Jugoslavia. Attraverso la ricerca dei colpevoli si cerca di creare una frattura con il passato, perché se non si crea questa frattura con il passato è chiaro che non si introduce la democrazia, il pluralismo, il rispetto per l'altro, la tolleranza, cioè quei valori a cui noi crediamo. Un'altra esigenza pratica dei processi internazionali costituisce dalla necessità di far conoscere a coloro che abitano in quelle zone ciò che è avvenuto. Quindi c'è questa esigenza, una seconda esigenza pratica è quella di far conoscere ciò che è avvenuto, far sapere ciò che è avvenuto. Una terza esigenza è quella di stabilire a livello ufficiale e con l'autorevolezza di un tribunale, quindi con elementi di prova valutati da giudici imparziali e indipendenti, stabilire un documento storico per le future generazioni. Cioè, questo è un'opera, un valore pedagogico, una dimensione pedagogica del tribunale che non è da sottovalutare. I processi servono soltanto a individuare le responsabilità di singoli individui, ma anche a stabilire la verità storica, cioè il quadro storico che ha portato alla commissione di questi crimini. E poi secondo me c'è un quarto effetto pratico, una quarta motivazione pratica di questi crimini, che consiste nel tentativo di prevenire la commissione di crimini siffatti in avvenire. C'è un effetto di dissuasione. Quello che è importante è che si ponga termine a questa impostazione, a questo atteggiamento. Chi ricorda i crimini commessi in passato? Noi lavoriamo perché si possa dire un giorno, qualcuno non possa dire un giorno, ma chi ricorda i crimini commessi nell'ex Jugoslavia? Cioè, porre termine a questa dottrina della impunità a questa concezione dell'impunità che è molto pericolosa. L'effetto quindi deterrente o dissuasivo che dovrebbe avere un tribunale. E poi esistono, oltre quelle etiche e ragioni pratiche, delle ragioni giuridiche. Perché in fondo mi sembra che sia contraddittorio avere da una parte una pletora di norme internazionali, esistono norme, tantissime norme internazionali approvate dagli Stati, dall'Assemblea Generale dell'ONU e poi consacrate dagli Stati, norme consuetudinarie, norme consacrate in trattati internazionali che puniscono il genocidio, i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità, avere tutta questa normativa enorme e poi non metterla mai in pratica. Cioè, questi tribunali hanno lo scopo precipuo di cercare di rendere, di dare, come dire, carne e sangue, vita a queste norme, di renderle efficaci, di renderle operative, di fare in modo che queste norme possano incidere nella realtà, colpendo i colpevoli, coloro che hanno commesso le deviazioni che le norme puniscono. Ecco, questo mi sembra un'esigenza molto profonda. Mi viene in mente quello che scrisse nel 1932 un giurista tedesco, Niemeyer, il quale in due righe, secondo me, ha riassunto tutta la problematica contro cui noi lottiamo ogni giorno, noi internazionalisti, quando ha detto che in fondo il diritto internazionale è un edificio costruito su un vulcano. Il vulcano è la sovranità degli Stati. E quindi è un edificio che da un momento all'altro può crollare, appena il vulcano si risveglia, il diritto internazionale salta, perché è un edificio quindi estremamente fragile, e lo sforzo di noi internazionalisti è quello di costruire delle strutture antisismiche, insomma, in modo che quando il vulcano si sveglia, comincia l'eruzione, comincia il terremoto, almeno l'edificio, questo bellissimo edificio che è stato costruito, che è fatto di tante belle norme, istituzioni, eccetera, eccetera, Nazioni Unite, trattati internazionali, consuetudini, non crolli subito, immediatamente e completamente, ma riesca a resistere alle vibrazioni del terremoto. Ecco, quindi queste strutture antisismiche sono importanti e direi che i procedimenti previsti all'AIA, il nostro Tribunale Penale Internazionale dell'AIA, forse può essere classificato come una di queste strutture antisismiche.
Speciale passaggio a Sud-Est racconta l'Europa all'Europa, puntata dedicata al tema della riconciliazione nell'ex Jugoslavia, un tema che non può prescindere dall'esistenza e dal lavoro compiuto in questi anni dal Tribunale Internazionale. Abbiamo appena sentito il professor Antonio Cassese che delineava le ragioni per cui servono tribunali come quelli sull'ex Jugoslavia. Cassese parlava di ragioni etiche, perché è immorale lasciare impuniti i crimini atroci, di ragioni pratiche, creare una frattura col passato, far conoscere cosa è avvenuto, ricostruire il quadro storico e possibilmente creare anche un effetto deterrente per il futuro, e naturalmente ragioni giuridiche, cioè dare attuazione a quelle norme internazionali che pure esistono e che puniscono i crimini contro l'umanità. Tutto questo Cassese lo diceva nel 97, il Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia esisteva da poco tempo, la guerra in Bosnia era finita da neanche un anno e mezzo, Radovan Karadzic, Ratko Mladic, altri accusati di crimini gravissimi erano ancora latitanti e protetti, lo stesso Slobodan Milošević era ancora al potere a Belgrado, e di lì a due anni ci sarebbero stati altri due conflitti, quello del Kosovo e poi quello in Macedonia. Da allora oggi molte cose sono cambiate, lo stesso tribunale si avvia ormai verso la fine del suo mandato. Per parlare di pacificazione e riconciliazione nell'ex Jugoslavia, dunque partiamo proprio da qui, da cosa è stato, da cosa ha fatto, se è servito questo tribunale. E lo vogliamo fare con Andrea Rossini, giornalista e documentarista di Osservatorio Balcani e Caucaso, che ha lavorato in diversi progetti di cooperazione nei Balcani e che conosce molto bene il Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia e che è anche il moderatore del dibattito online cominciato due giorni fa proprio sul sito di Osservatorio. Buongiorno Andrea.
Buongiorno.
Ecco, io partirei proprio da qui, insomma, dal dibattito che voi avete aperto e dalla domanda che voi avete posto e su quale stanno intervenendo molte persone, cioè il Tribunale per l'ex Jugoslavia è servito o no al processo di riconciliazione?
Ecco, noi abbiamo deciso di affrontare la questione da questa prospettiva particolare, che è particolare rispetto alle ragioni che elencava Cassese nel vostro servizio di apertura. Cioè, alla luce di quella che è la situazione attuale in ex Jugoslavia, il lavoro del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA ha contribuito oppure no ad un processo di riconciliazione? Abbiamo deciso di avviare questo dibattito oggi perché è proprio in questi giorni, in realtà in maggio ricorre il ventennale della istituzione del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA per la ex Jugoslavia, che appunto era stato creato nel 1993 da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, lo stesso Consiglio di Sicurezza che ora chiede al Tribunale di chiudere i propri battenti entro il 2014, trasferendo i casi ancora in corso a quello che definiscono per ora un meccanismo residuale della giustizia internazionale, che dovrebbe appunto incorporare i due tribunali speciali che erano stati creati dalle Nazioni Unite, quello per la ex Jugoslavia e quello per il Ruanda. Ci sembra quindi un lasso di tempo sufficientemente ampio per poter iniziare a fare una valutazione critica del lavoro di questa istituzione e appunto per fare un bilancio di quelli che sono stati questi 20 anni di attività, alla luce anche del fatto che l'ultimo anno è stato particolarmente intenso per il lavoro dell'AIA, nel senso che ci sono state alcune sentenze che hanno fatto particolarmente discutere, mi riferisco alla sentenza d'appello nel caso contro Gotovina, i generali croati Gotovina e Markač, e sentenza di assoluzione, come anche l'altra sentenza di assoluzione nei confronti di Ramush Haradinaj, leader esponente politico di primo piano del Kosovo e in passato appunto appartenente all'esercito di liberazione del Kosovo. Quest'anno è stato ovviamente importante, quest'anno voglio dire l'anno appena trascorso, il 2012 è stato importante anche per altri motivi, è iniziato il processo a Ratko Mladic, il processo a Radovan Karadžić invece sta procedendo speditamente, andando adesso appunto alle fasi conclusive del dibattimento, per cui ci è sembrato un momento particolarmente significativo per avviare questo dibattito, questa che vuole essere appunto una valutazione critica del Tribunale.
E avete il dibattito è iniziato con due interventi molto, molto interessanti, quello di Refik Ozic che dice che il Tribunale avrebbe potuto contribuire al processo di riconciliazione se fosse esistito un processo di riconciliazione, quello invece di Jeanine Clark che dice che pur riconoscendo l'importanza e la necessità di una Corte internazionale questi processi non stanno aiutando la riconciliazione, anzi in alcuni casi come quelli che citavi anche tu hanno fatto rivivere le tensioni etniche, e anche un po' tutti gli interventi insomma stanno ruotando intorno a queste due idee di partenza, diciamo.
Sì, sono le due posizioni iniziali, sono una appunto pro e una contro. La posizione favorevole è quella di Refik Ozic, che è stato in passato il portavoce del Tribunale dell'AIA e che oggi lavora al Centro Internazionale per la Giustizia Transizionale di New York. Ozic sostiene che nonostante tutte le manchevolezze, i difetti, i problemi che ci sono stati nel lavoro del Tribunale, questo lavoro è stato importante perché ha portato alla luce alcuni dei più gravi crimini commessi in ex Jugoslavia e anche saputo individuare le responsabilità andando fino ai livelli più alti. Un altro punto che mi sembra e che sta anche ritornando nel dibattito dei commentatori fortemente è quello dell'importanza dell'eredità del Tribunale, nel senso che il Tribunale ha prodotto milioni di pagine di documenti, dichiarazioni di testimoni, analisi di esperti, deposizioni anche degli autori dei crimini e secondo oggi appunto questo è un altro elemento fondamentale del lavoro del Tribunale. Hodžić sostiene che se un giorno inizierà un processo di riconciliazione in ex Jugoslavia, che non c'è, secondo lui appunto in questo momento non c'è, però se un giorno inizierà un processo di riconciliazione, il lavoro del tribunale sarà il punto di partenza di questo processo. Mentre la Clark, che argomenta invece contro, lei è una docente dell'Università di Sheffield che si occupa appunto di tribunali, in particolare il tribunale dell'AIA e di riconciliazione nell'area ex jugoslava. Lei sostiene che il tribunale era necessario, ma contesta l'affermazione secondo cui il suo lavoro stia aiutando la riconciliazione, al contrario appunto, come ricordavi anche tu, sta facendo o ha fatto rivivere tensioni etniche. Il problema principale del tribunale è che non è stato in grado di spiegare quello che stava facendo alle comunità locali.
Ecco, cioè, questo infatti ti volevo enorme, chiedere. Sì. Questo proprio ti volevo chiedere, appunto, il problema della comunicazione che non c'è stata, per cui poi le varie comunità locali hanno una loro verità che si scontra con quella processuale, però una verità processuale però che non viene spiegata, perché non viene nemmeno spiegato, non è stato bene spiegato anche il tipo di lavoro che e perché lavora così il tribunale.
Dobbiamo tenere presente che il tribunale funziona secondo un meccanismo procedurale spurio, ma che è largamente quello della common law, quindi diretto, diciamo, sistema anglo-americano, che è molto distante invece da quella che è la tradizione giuridica dei paesi dell'ex Jugoslava, che è come la nostra, sono paesi appunto che conoscono la tradizione della civil law. Ci sono alcuni tecnicismi che hanno proprio negli anni creato aumentato anche questo iato tra tribunale e società locali, in particolare tra tribunale e vittime e familiari, perché le associazioni delle vittime non riuscivano a darsi conto di alcuni procedimenti o di come alcuni procedimenti si sono sviluppati all'AIA. Faccio un unico esempio: all'AIA si può patteggiare, il tribunale dell'AIA conosce il meccanismo del patteggiamento con la procura, anche noi, voglio dire, in Italia è possibile patteggiare, però per reati di minore o di media entità, insomma. Al tribunale dell'AIA invece in questi anni sono stati accettati anche patteggiamenti per casi di genocidio. Questo è stato del tutto, diciamo, incomprensibile e assolutamente non ben accolto dalle vittime, che dicevano: non è possibile, uno fa un genocidio e poi va di fronte ai giudici e patteggia per avere una condanna più lieve. Questo è solo uno degli esempi, ce ne sono molti che hanno aumentato appunto la distanza tra l'AIA e la ex Jugoslavia. Purtroppo l'AIA ha fatto poco per colmare questa distanza, e i procedimenti dell'AIA sono stati spiegati alle società locali dai media locali, che sono diventati appunto dopo le guerre media nazionali, che hanno, diciamo, non hanno fatto un lavoro, un buon lavoro da questo punto di vista, per cui i processi all'AIA si sono risolti alla fine in una sorta di partita di calcio con i favorevoli da un lato e i detrattori dall'altro, ma a seconda delle proprie narrative nazionali, non a seconda di quello che il tribunale dell'AIA stava effettivamente facendo o del risultato delle indagini, che rimanevano appunto sconosciute per lo più, certo, al pubblico.
È anche vero che il tribunale aveva alcuni limiti, diciamo così, come quello per esempio di non avere un proprio corpo di polizia giudiziaria, oppure di dover perseguire solo esclusivamente singoli individui. E però è anche vero, proprio mi rifaccio sempre al dibattito che si sta sviluppando sul sito di Osservatorio Balcani e Caucaso, ho visto proprio anche l'intervento di David Tolbert, che è stato, se non erro, sostituto procuratore al tribunale, adesso lavora all'International Center for Transitional Justice, che dice in fondo non è un tribunale che può gettare le basi di un processo di riconciliazione, che è comunque un processo molto complesso, molto lungo, che dipende da tanti fattori. E questo mi fa venire in mente anche quanto scrivevi tu proprio sul sito di Osservatorio all'apertura del processo Ratko Mladic, insomma il compito di fare i conti col passato, più o meno dicevi, non può essere demandato ai soli giudici. E qui torniamo in fondo anche alla domanda che avete posto per questo dibattito.
Ma il sistema penale internazionale è chiaramente un work in progress. Noi oggi abbiamo questa esperienza importantissima del Tribunale dell'AIA per l'ex Jugoslavia, che ha innovato moltissimo nel diritto penale internazionale, in particolare sulla questione del genocidio, però abbiamo ancora delle grandissime aree, di alea. Noi oggi sappiamo che cos'è un crimine di genocidio perché c'è una risoluzione delle Nazioni Unite che ne dà una definizione precisa, però nessuno sa a quanti anni, ad esempio, corrisponda un crimine di genocidio, perché non esiste ovviamente un codice di procedura penale internazionale. È un lavoro ancora assolutamente in corso. L'aspetto più interessante, secondo me, è che sempre più ci si sta rendendo conto che la giustizia penale internazionale non può che essere un elemento in un percorso di elaborazione del passato, un elemento molto importante, ma un elemento che non può andare da solo. Io ricordo Del Ponte ha affermato più volte che lei non avrebbe mai potuto, o la sua procura non avrebbe mai potuto rispondere a tutti i crimini che erano stati commessi anche nella sola Bosnia Erzegovina, data la scala, la vastità delle violazioni di diritti umani che erano avvenute. Quindi da un lato c'è il sistema penale internazionale, dall'altro devono esistere altri meccanismi che però in ex Jugoslavia non si sono dati. La cosa interessante che sta emergendo, ad esempio, dal nostro dibattito è che alcuni commentatori dicono: sì, ha ragione Tolbert, il compito dell'AIA era semplicemente quello di fare le indagini e punire alcune persone considerate responsabili di crimini, non era suo compito favorire il processo di riconciliazione. Ma perché tutti i funzionari di più alto grado del Tribunale continuano a dire, come ha fatto anche il Presidente Meron recentemente, che il Tribunale invece sta aiutando molto il processo di riconciliazione in ex Jugoslavia? Qualcuno, ad esempio, sottolinea anche che all'inizio, subito dopo la fine delle guerre, il Tribunale si era messo, un po' in contraddizione con altre istanze che erano state portate avanti dalla società civile bosniaca, che ad esempio diceva: noi abbiamo bisogno di una commissione per la verità e la riconciliazione qua, perché sennò non riusciremo a dare una risposta a tutte le vittime e per tutti i crimini che sono avvenuti. Ecco, in quella fase, secondo appunto alcuni commentatori, qua ritorno al nostro dibattito, il Tribunale invece ha detto: no, i conti con il passato li facciamo noi, i conti con il passato vengono fatti, possono essere fatti solo attraverso un meccanismo di giustizia tradizionale, quindi con i giudici, con le parrucche, i codici, eccetera. Questo io mi sento di dire non è avvenuto, o è avvenuto solo in parte. Mi sembra che anche il dibattito, guardando anche quello che è il sondaggio che accompagna appunto i commenti, mi sembra che stia andando verso questa direzione.
Allora, grazie Andrea Rossini di Osservatorio Balcani e Caucaso. Sul sito www.balcanicaucaso.org potete naturalmente partecipare a questo dibattito, intervenire e rispondere a questa domanda, e leggendo anche gli altri interventi, se il Tribunale per l'ex Jugoslavia ha aiutato o no la riconciliazione. Grazie Andrea.
Grazie a voi, arrivederci.
Jedan čiku uniformi ubio je moga tatu, onda i moju mamu. Onda je ubio mene. Poslije je nastao mrak i ja ne znam gdje su nas zakopali. Predstavljam se da sam živa i da će neko dobiti moje pismo i pronaći.
Rekom, daj potpis.
Un signore in uniforme ha ucciso mio papà e mia mamma e poi ha ucciso anche me. Dopo è diventato tutto buio e io non so dove ci hanno sepolto. Faccio finta di essere viva e che qualcuno riceverà la mia lettera e ci trovi. Una bambola con la testa fracassata da uno scarpone militare scrive una lettera, quella di cui parla la voce di bambina fuori campo, che si sente in questo spot, uno spot realizzato e diffuso da RECOM. RECOM è una coalizione che riunisce organizzazioni e individui e singoli individui con l'obiettivo di documentare in maniera accurata e obiettiva i crimini di guerra e le altre gravi violazioni dei diritti umani compiute durante le guerre jugoslave degli anni 90, di individuare le vittime, di raccogliere le testimonianze. E partendo dalla constatazione che le attuali istituzioni dei singoli stati che sono succeduti alla Jugoslavia non sono in grado di fare questo lavoro e che è necessaria una cooperazione regionale, e dunque occorre una commissione regionale indipendente e imparziale che accerti quello che è avvenuto nel territorio dell'ex Jugoslavia nel decennio che va dal 91 al 2001, anche per determinare in maniera oggettiva le circostanze politiche e sociali che hanno portato poi allo scoppio delle guerre, perché appunto c'è poi il problema, come diceva Andrea Rossini, la giustizia penale non basta, perché c'è poi la situazione sul terreno. E allora per questo abbiamo adesso al telefono un altro ospite che è esperto di diritti umani e di giustizia transnazionale, ha lavorato per molti anni nell'ex Jugoslavia, è stato anche consulente dell'Unione Europea, ha collaborato con molte organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative, è Massimo Moratti, con cui siamo in collegamento da Belgrado. Buongiorno Massimo.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Intanto, brevemente, ci puoi spiegare cos'è la giustizia transizionale?
Beh, la giustizia transizionale è un concetto relativamente nuovo che si è affacciato nel corso degli anni 90 ed è praticamente, sintetizza quelle misure che vengono poste in atto per appunto affrontare il passato o anche rielaborare il conflitto, no? Sono delle misure che appunto vanno dalle misure di carattere penale, come appunto il perseguimento penale dei colpevoli, a misure reintegrative, quindi misure che mirano a restituire la dignità e anche a compensare le vittime, come a misure appunto che sono miranti a ricostruire una verità storica o un resoconto dei fatti preciso, insomma, su cui si possa condividere e si possa costruire il futuro, e allo stesso tempo impedire la ripetizione dei crimini commessi, quindi riforme delle istituzioni. Diciamo che l'esperienza della giustizia transizionale prende lo spunto proprio da quegli episodi che sono avvenuti in America Latina nel corso delle dittature degli anni 70-80 e sono dei meccanismi che furono a suo tempo posti in atto proprio per guarire queste società, ed è un campo estremamente interessante con numerosi sviluppi e appunto tutt'altro che definito, appunto, certo. Però anche questo è un lavoro in corso.
Certo, ecco, come dicevo hai una lunga esperienza di lavoro nell'ex Jugoslavia su questi temi, sei stato, hai lavorato, hai abitato anche a Prijedor e ti occupavi del rientro delle vittime delle guerre, hai assistito anche a operazioni della NATO, insomma, che prelevavano i ricercati dal Tribunale Internazionale. Faccio anche a te, sulla base della tua esperienza, la domanda poi che è quella che sta animando il dibattito sul sito di Osservatorio Balcani e Caucaso. Il Tribunale Internazionale serve alla riconciliazione, ha servito oppure no?
Serve a definire i pilastri di quello che potrebbe essere la riconciliazione. Pensare che sia l'unica misura non è sufficiente. Per questo dico appunto che la verità storica deve essere ricostruita usando come fondamenta, usando come impalcatura proprio i fatti che sono stati accertati nel tribunale. Ci sono tante cose che sono state appunto accertate nel tribunale e che sono state verificate, e come per esempio la natura del conflitto in Bosnia e Erzegovina, che al giorno d'oggi vengono ancora dibattute largamente e nella società solo perché non si sa cosa ha detto il tribunale in questo senso. E qui sono appunto quelle lacune che sono state identificate nella strategia di comunicazione che ha avuto il tribunale, che appunto ha fatto troppo poco e anche troppo tardi, insomma, bisognava farlo molto prima.
È difficile anche perché appunto, e questa è una cosa che emergeva appunto anche di cui parlavamo con Andrea Rossini, anche perché poi ovviamente in situazioni del genere ognuno tende a costruirsi la sua verità.
Certamente, ognuno tende a costruirsi la sua verità e chiaramente questa verità tra l'altro serve ancora a generare energia politica e voti per l'establishment politico. Sì, poi soprattutto nell'ex Jugoslavia si parla di un sistema che emergeva dal sistema socialista dove appunto non c'era libertà dei media e quindi i media tendono ad appiattirsi con la linea di potere, la linea del potere, quindi tendono a fare da più da gran cassa al potere ufficiale così, che appunto a ricercare la verità in modo indipendente. E allo stesso tempo, e questa è una cosa molto interessante che va confrontata rispetto con l'esperienza ex Jugoslavia rispetto all'esperienza per esempio latinoamericana, la società civile nei paesi ex socialisti era un elemento alquanto debole, era anche quello una sorta di emanazione del potere, insomma, non c'era una società civile che si ponesse in antagonismo con il potere precostituito. E questo è ancora uno dei problemi che al giorno d'oggi appunto rende difficile il lavoro della RECOM, per esempio.
Ecco, cosa ne pensi del lavoro che fanno loro e di questa proposta di una commissione indipendente che operi proprio a livello di regione e quindi al di là dei confini degli stati, proprio per ricostruire anche proprio da un punto di vista archivistico le memorie, le testimonianze, le storie anche delle vittime, e per capire anche appunto perché si è arrivato, secondo te è un lavoro che può funzionare?
Ma è un lavoro che è necessario, un lavoro di ricostruire un passato, di avere soprattutto un passato comune dove i fatti non siano sottoposti alla interpretazione diversa del appena cambia il potere dopo le elezioni. Per cui lo scopo è necessario per avere un discorso comune. E il lavoro della RECOM è forse quello che sta durando da più tempo, ma ci sono stati diversi tentativi in Bosnia e Erzegovina, ne ricordo personalmente almeno tre, che sono falliti, addirittura i primi furono nel 97, e ogni fallimento purtroppo porta via quel capitale, quell'entusiasmo, quel supporto che è necessario per creare questo meccanismo. Per cui bisognerà vedere, insomma, che la RECOM non ha avuto vita facile, ma il lavoro continua pian piano e per cui si sta costruendo pian pianino quel movimento di base che è necessario. Una cosa un po' di perplessità che ho in questo senso è il fatto, per esempio, che è difficile fare una cosa regionale e fornire abbastanza in dettaglio da coprire appunto tutte le storie, insomma, semplicemente guardando quello che è successo in Bosnia. C'è tantissimo materiale se bisogna ricostruire una vera storia, perché ogni villaggio, quasi ogni famiglia ha la sua storia e che in qualche modo contribuisce al grande quadro, no? E poi soprattutto c'è la questione del Kosovo, dove appunto io sinceramente faccio sempre un po' di distinzione tra i conflitti in Bosnia e Croazia e quelli del Kosovo, perché comunque si trattano di questioni abbastanza diverse.
Certo, sì, questo è anche è un'ulteriore difficoltà, insomma, poi capire le differenze poi che ci sono tra le varie situazioni, perché c'è stato poi anche per quanto breve anche un conflitto in Macedonia che in qualche modo è legato a quello del Kosovo. Anche questa è un'ulteriore difficoltà, insomma, di capire poi le differenze. Ecco, ma quanto tu che conosci molto bene, perché ci hai vissuto e ci vivi nell'ex Jugoslavia, quanto pesa ancora questo? E per noi che stiamo al di fuori forse è difficile capire, avendo vissuto anche quegli anni attraverso la televisione, chi non c'è stato, chi non ha un ricordo magari vago, ancora la gente poi parla di Jugoslavia, pesa ancora molto l'eredità di quello che è successo? Chiaramente uno pensa, certo che pesa ancora molto, ma vorrei capire fino a che punto, insomma, quanto condiziona la vita delle persone?
Pesa in modo diverso nei vari paesi, in modo diverso nei vari paesi, nelle varie zone. E in Bosnia e Erzegovina, di fatto, che è forse il paese che secondo me è più colpito da questo fenomeno, spesso blocca e ha bloccato uno sviluppo democratico, nel senso che la divisione del paese in tre parti, le questioni appunto che comunque relative al conflitto che hanno trincerato e diviso i gruppi etnici in modo così chiaro, e rende difficile uno sviluppo democratico dove i cittadini chiedono che i propri politici siano responsabili nei loro confronti. perché chi il meccanismo che si è instaurato in Bosnia è tale che chi contesta i propri politici veniva soprattutto in passato accusato di non essere patriottico e quindi di lavorare per gli altri due gruppi etnici. Quindi questa è la complessità del discorso, soprattutto in Bosnia. E per quanto riguarda la Serbia, invece, vive in questo momento, invece no, c'è un discorso, c'è una voglia di andare avanti, muoversi e lasciare da parte il passato quel che è stato, anche perché comunque la Serbia, a dire il vero, non ha vissuto il conflitto sul proprio territorio così a lungo come gli altri paesi, a parte appunto la campagna di bombardamento della NATO a suo tempo.
Certo.
Per cui c'è una voglia di andare avanti, dire quel che è stato e passiamo avanti ad altre cose. E in Kosovo invece tutte le questioni sono molto aperte, appunto le questioni del dialogo, le questioni del riconoscimento eccetera, e anche lì è una continua fonte di energia politica, diciamo, no? Perché chiaramente chi mette in questione la leadership viene accusato di essere un traditore. Insomma.
Quindi certo.
Per cui sono questi i meccanismi, ecco.
Ecco, in tutto questo che cosa la dire comunità internazionale vuol dire tutto e vuol dire niente, anzi più niente che tutto, ma ecco, in tutto questo le organizzazioni internazionali, diciamo così, quelle almeno quelle istituzionali, cosa non hanno capito e cosa continuano a non capire?
Quello riguardando soprattutto il passato della Bosnia, ad alcuni commenti che ho visto oggi sulla comunità, sul dibattito dell'osservatorio, credo che quello che non abbiano capito è che questi problemi andassero risolti e affrontati subito, e che il dopoguerra e il progresso economico non sarebbe servito a far passare questi problemi in secondo piano e a farli dimenticare. Insomma, questo è stato, secondo me, soprattutto in Bosnia, uno sbaglio strategico a non mettere il discorso sull'affrontare il passato nel contesto iniziale. Adesso, a dire la verità, appunto in Bosnia si è perso un po' la bussola su quello che bisogna fare, per cui e non c'è nemmeno la volontà politica di fare queste cose, per cui insomma è fuori luogo che la comunità internazionale minuti di qualcosa.
Certo.
Però ecco, secondo me bisognava mettere questo discorso e soprattutto il discorso delle vittime in una posizione molto centrale negli sforzi della pacificazione del post-conflitto. Molto spesso, e questo è un po' una delle critiche che faccio alle organizzazioni internazionali, tendono più ad allearsi, a cercare la collaborazione dell'uomo forte attuale, dell'uomo forte al potere, e di non disturbare troppo i poteri stabiliti, proprio perché devono portare a termine i loro programmi. Ma spesso questi uomini forti sono uomini forti che sono giunti al potere attraverso i crimini.
Certo. E certo non aiuta la mancanza in questo momento, o per meglio dire la mancanza di Europa, la crisi che l'Unione Europea sta, la stanchezza dell'allargamento, insomma tutti quegli entusiasmi che 10 anni fa avevano accompagnato il grande allargamento ad est, insomma si pesa indubbiamente, immagino, questa crisi del progetto europeo.
Sì, pesa questa crisi del progetto europeo e pesa appunto il fatto che appunto anche la gente qui si sia stancata di questo progetto di allargamento, insomma, e vedono appunto c'è un progressivo declino nel sostegno dell'adesione all'Unione Europea, e questo è proprio tangibile e visibile in tutti i paesi, no? Allora si avanzano appunto delle prospettive alternative, insomma, in questo senso.
Ecco, e qualche però elemento di speranza lo possiamo indicare?
Beh, certamente, ci sono senz'altro elementi di speranza, perché soprattutto bisogna dire che la regione adesso si sta andando verso un processo di normalizzazione, che se lasciamo da parte il discorso appunto relativo al conflitto, che è ancora fonte di tensione nei rapporti tra le persone in genere, si stanno normalizzando alla grande le cose, per cui insomma sì, la vita sta ripresa il suo corso e non è che ci siano appunto pericoli in questo senso che possano portare ad altre instabilità nella regione, in questo senso, anche perché quegli anni sono passati. Credo comunque, ecco, il messaggio che sì, se uno fa commette dei crimini viene punito, poi è stato certamente percepito, insomma, ed è stato trasmesso adeguatamente dal Tribunale dell'AIA.
Allora, con questa nota di speranza ti ringraziamo anche per questa testimonianza, anche proprio dal campo, insomma, che ci hai voluto dare. Grazie a Massimo Moratti, buon lavoro.
Prego, buona giornata.
Io non mi fermo più a mio gatto, a onda di mia mamma, a onda di mio mele. Questo è il nostro mlaki, a noi sono dietro una zakopan. Pretvaram se da sam živa i da će netko dobiti moje pismo i pronaći.
Rekom, daj potpis da utvrdimo sve ratne žrtve.
Un altro spot della campagna promossa da RECOM, questa rete di questa coalizione di organizzazioni e singoli individui che cerca appunto di ricostruire una verità, di costruire le testimonianze, raccogliere le testimonianze, propone la creazione di una commissione interregionale. Il testo è quello che già citavamo prima, qui invece che una bambola con la testa rotta si vedono le due mani di scheletro che battono questa lettera, in cui si dice appunto, in cui si spera, faccio finta di essere viva e che qualcuno riceva la mia lettera e mi trovi. Ci avviamo alla conclusione di questa puntata, di questo speciale di Passaggio a Sud-Est dedicato al tema della riconciliazione nell'ex Jugoslavia. Abbiamo adesso al telefono Michele Nardelli, dirigente politico, animatore di programmi di cooperazione e presidente del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, e soprattutto una persona che conosce molto bene la realtà balcanica dell'ex Jugoslavia, che ha girato un po' in lungo in largo già da molto tempo. Buongiorno Michele.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi abbiamo condotto fino adesso la trasmissione intorno appunto alla domanda, che poi è quella che del dibattito online sul sito di Osservatorio Balcani e Caucaso, se il Tribunale Internazionale dell'AIA abbia aiutato o no la riconciliazione nell'ex Jugoslavia. Mi sembra che con te vorrei andare un po' più alla radice della questione, perché forse oltre a discutere se il Tribunale ha servito alla riconciliazione, bisogna forse domandarsi che cosa intendiamo per riconciliazione e in particolare quando parliamo di ex Jugoslavia.
Certo, anche perché le parole pace e riconciliazione vengono usate piuttosto a vanvera. Insomma, io credo che affermare che il Tribunale Penale Internazionale abbia contribuito in maniera determinante a portare la pace e la riconciliazione nei paesi dell'ex Jugoslavia sia, come dire, un azzardo, nel senso che certo ha contribuito a portare alla luce i crimini commessi, una parte importante di crimini commessi certamente, ma la pace e la riconciliazione sono cose diverse. I tribunali internazionali, da quello di Norimberga in poi, tendono ad indagare la colpa criminale, i crimini commessi durante i conflitti degenerati, durante le guerre. Che ovviamente non è poco, ma è comunque, come dire, un terreno controverso. Se pensiamo a quello che ebbe a scrivere Hannah Arendt nel 1961 attorno al processo Eichmann, facendo emergere questo grande tema della banalità del male. Ma io credo che se noi vogliamo appunto ricostruire la pace, costruire la riconciliazione, dobbiamo indagare non soltanto la colpa criminale, dobbiamo indagare quello che Karl Jasper definiva la colpa politica e la colpa morale. La colpa politica è quella che viene dall'essere cittadini di uno Stato dittatoriale o comunque di uno Stato che ha determinato situazioni di conflitto caratterizzandosi per crimini internazionali, insomma. Che può venire semplicemente dall'aver creduto in quel regime, dall'aver votato per quel regime, di averlo sostenuto, insomma, oppure appunto per la colpa morale e la responsabilità di chi non ha alzato un dito, insomma, di chi ha accettato gli ordini, insomma. E quindi io credo che se non si indagano con precisione questi altri aspetti della colpa, difficilmente si ricostruisce un processo di pace e di riconciliazione. Insomma, per dirla in maniera un po', come dire, schematica, quanti italiani e quanti tedeschi alla fine della Seconda Guerra Mondiale hanno voltato le spalle ai loro regimi semplicemente perché hanno perso la guerra? Questa è una domanda cruciale, nel senso che altrimenti non c'è ravvedimento, no? Non si indaga questa responsabilità.
Certo.
Ecco. Io credo che questo sia, come dire, importante, perché se non c'è questo percorso, cioè la ricostruzione di quel che è accaduto e di come è potuto accadere, io credo che la guerra non finisca mai. James Hillman, il capo della psicanalisi americana, dice che le guerre non finiscono mai senza elaborazione dei conflitti. Io credo che abbia molta ragione.
Cioè, stai dicendo che c'è un problema di memoria?
Assolutamente. Io credo che dobbiamo, come dire, imparare dalla storia, no? Invece noi, quando siamo di fronte ad una guerra che finisce, diciamo, dobbiamo adesso lavorare per la sicurezza economica, oppure si dice ci vuole tempo, no? Io potrei portare tantissimi esempi, dalla Jugoslavia al Sud Tirolo, dove, insomma, nei pressi dei quali io abito, insomma, ma potremmo appunto davvero fare uno sguardo ampio su tutto il mondo nel dire che la pancia piena per un verso ed il tempo non bastano, la pancia piena non basta ed il tempo non è galantuomo. Io credo che invece serva un lavoro appunto di indagine su quello che è accaduto, dobbiamo elaborare quello che è accaduto, costruire una narrazione condivisa o almeno in parte condivisa di quello che è accaduto, perché fin quando le storie dentro uno stesso paese saranno divise, ed oggi in Bosnia per esempio costruire i libri di storia è difficile perché, come dire, le storie sono separate, io credo che appunto a questa riconciliazione non si arrivi. Io credo che dovremmo davvero riflettere su cosa abbiamo elaborato della storia del Novecento, per esempio, dalla Shoah, da cosa significava quella scritta Arbeit mein Feind davanti all'ingresso di Auschwitz, insomma. Se non facciamo questo, se non indaghiamo, vuol dire, appunto, tutte le tragedie del Novecento, noi quelle tragedie ce le trasciniamo dietro e davvero non impariamo nulla.
Ecco,
da quello che
dicevi, la pancia piena e il tempo non bastano, sono sostanzialmente d'accordo, però in qualche... Scusami, sono un po' grossolano, però per provocarti un po', tutto sommato però la storia del progetto dell'Unione Europea non sembra un po' smentire questa cosa?
Beh, insomma, questo vuol dire la
ti sta provocando, insomma.
Sì, 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 ma l'assegnazione del premio Nobel all'Unione Europea io credo che sia stato più un auspicio che non... il riconoscimento, come dire, di un contesto di pace. Primo perché nel cuore dell'Europa, e quando io parlo d'Europa non parlo soltanto dell'Unione Europea, ma parlo di quel territorio che va da Urali fino all'Oceano Atlantico.
Si tende un po' a dimenticare che l'Europa va al di là dei 27, fra poco 28.
No, e se poi andiamo a vedere concretamente, vediamo che le situazioni di conflitto, magari non degenerate in maniera violenta, ma permangono. Insomma, in Jugoslavia, anche pochi mesi prima di quello che poi è accaduto, se si interrogavano le persone, gli si diceva guarda che tra qualche mese tutto scoppierà e sarà, come dire, e saranno 4 anni di guerra, nessuno ci credeva, no? Ed è bastato che degli apprendisti stregoni, dei veri e propri criminali, sapessero toccare le corde di un conflitto non elaborato alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che questa cosa è ritornata ed ha reso possibile una, come dire, delle più grandi carneficine che abbiamo conosciuto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma ti potrei fare anche altri esempi. Appunto, io abito a Trento, vicino all'Alto Adige sul Tirolo. A Bolzano le narrazioni che ci sono tra le persone di lingua italiana e le persone di lingua tedesca sono due narrazioni separate, tranne, come dire, piccoli esempi importanti di ricerca, di interetnicità, di culture, no? Ma la grande parte della popolazione vive dentro una narrazione divisa. E allora questo lavoro di elaborazione del conflitto, di capire cosa è accaduto, di chiedere scusa, per esempio, no? Non è una cosa banale, è il punto da cui partire per ricostruire almeno in parte una narrazione condivisa,
ecco.
Altrimenti ci troveremo sempre, come dire, ad avere qualcosa di irrisolto.
Certo, sì sì, no, ma poi mentre parlavi mi veniva in mente tutte le vicende del confine orientale, quindi lì...
Ma poi voglio dire, quando parliamo del Sud Tirolo non parliamo di un luogo, come
certo,
dire, dove c'è miseria, cioè un luogo fra, come dire, quelli che, dove si vive meglio in assoluto in Europa, senza dubbio, insomma, a dimostrazione del fatto appunto che la pancia piena non ti risolve il problema, no? E quanto al tempo, se io penso al fatto che i primi, come dire, le prime avvisaglie di quello che avrebbe potuto accadere nell'ex Jugoslavia le abbiamo avute nell'89, quando l'Accademia delle Scienze ha fatto riesumare le spoglie del principe Lazar, che si riferivano alla battaglia di Kosovo Poglie del 1389, quindi parliamo di 600 anni prima. Voi capite che quando si parla, voglio dire, appunto, che il tempo lenisce le ferite, io credo che paradossalmente il tempo le acuisce le ferite che non vengono curate.
Purtroppo ci dobbiamo avviare, sta finendo il tempo, però ti volevo fare una domanda. Fate ovviamente le debite differenze, perché poi ogni situazione ovviamente ha delle caratteristiche sue, ma un'esperienza per esempio come quella del Sudafrica, dove con la fine dell'apartheid è stata creata questa che credo si chiamasse Commissione proprio per la verità e la riconciliazione, potrebbe essere in qualche misura essere applicata anche all'ex Jugoslavia?
Ma io credo che quella sia un'esperienza davvero straordinaria, che abbia fatto capire come il problema non è quello, come dire, di combinare, come dire, pene nei confronti di questo o di quel criminale, ma è quello di contribuire anche attraverso la testimonianza dei criminali a ricostruire come sono andate le cose. Il problema appunto è che nessuno rimanga, come dire, chiuso dentro la propria narrazione e che la gente sia anche stimolata, anche questi criminali siano stimolati a dire sì, è andata così. Ecco, io credo che questo sia la cosa centrale. Noi non dobbiamo fermarci alla colpa criminale, dobbiamo riuscire ad affrontare quello che è un contesto in cui una comunità nazionale, una comunità locale, possa in qualche modo ripensare appunto a ciò che è accaduto e di farlo in maniera distesa, sapendo che non c'è qualcuno che rischia per questo il carcere, ma contemporaneamente però appunto riconoscendo ciò che è accaduto. Questo è un processo difficile, perché vuol dire anche occorre, come dire, un lavoro lungo, occorre un lavoro anche di terzietà, di accompagnamento di questo nella ricostruzione di ciò che è accaduto. Ma per esempio, fin quando in Bosnia, nell'ex Jugoslavia, non si capirà che non si è trattato di una guerra etnica, ma di una guerra di criminali che volevano, come dire, rimanere al potere e usare la guerra come strumento per farsi gli affari loro, per farsi, voglio dire, grandi affari che poi sono prosperati intorno, e oggi queste stesse persone che hanno delle responsabilità precise dentro quello che è accaduto negli anni 90 sono diventati uomini d'affari, uomini del business, eccetera. Io credo che questo appunto lascerà tutto come... No, purtroppo, voglio dire, bisogna cominciare a dire che non si è trattato di una guerra etnica. Sono nati stati offshore, sono nati stati, voglio dire, che hanno come prospettiva proprio esattamente quella di essere di porti franchi che possono permettere di fare affari, voglio dire, in totale deregolazione. Ora io credo che questo processo di elaborazione di ciò che è avvenuto non c'è stato purtroppo all'interno di quel paese, come non c'è stato in Europa e come non si è riflettuto in Europa su questa tragedia di cui si conosce a malapena, voglio dire, qualcosa in genere riconducibile più agli stereotipi che abbiamo sulla regione che non sulla reale conoscenza del territorio.
Michele, io ti ringrazio molto perché ci hai dato, hai fornito molti stimoli, speriamo, a chi ci ascolta, per una questione che resta sicuramente molto delicata e molto complessa. Grazie davvero.
Spero che avremo altre occasioni di parlarne, perché questa cosa, voglio dire, appunto, è un nodo non elaborato della nostra storia recente.
E visto che queste trasmissioni servono anche a raccontare all'Unione Europea che già c'è, l'Europa che dovrebbe diventare, è un dibattito che riguarda proprio il futuro dell'Europa e del progetto politico dell'Unione Europea, di un'Europa federale dei popoli, quindi sicuramente...
Assolutamente.
Grazie davvero a Michele Nardelli.
Grazie a voi,
buon lavoro, a risentirci a presto. Allora, e dunque, noi ci avviamo a chiudere questa puntata di questo speciale di Passaggio a Sud-Est, ricordandovi il dibattito online che è in corso sul sito internet di Osservatorio Balcani e Caucaso, www.balcanicaucaso.org. La domanda è: il Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia ha contribuito alla riconciliazione situazione in ex Jugoslavia. Il dibattito è stato aperto dagli interventi di due esperti come Refik Hodžić e Janine Clark. Hodžić, che sostanzialmente, pur con tutti i limiti, dice che in qualche modo comunque il tribunale ha contribuito alla riconciliazione, un processo che peraltro però non è ancora cominciato, ma quando comincerà in maniera onesta, allora ci sarà tutto il valore del lavoro che ha fatto il tribunale. Janine Clark, che da parte sua dice che non vi è alcun dubbio che una corte internazionale fosse necessaria, ma così com'è non è servita, anzi ha finito anche per riaccendere le tensioni etniche, e dunque un'istituzione tutto sommato impopolare non può aiutare la riconciliazione. C'è anche un sondaggio a cui potete partecipare, per il momento prevale il parere dei no, di chi dice col 53% contro il 43% di chi dice che appunto il tribunale non ha contribuito alla riconciliazione. Dicevamo, termina qui questo speciale dunque di Passaggio a Sud-Est dedicato al tema della riconciliazione dell'ex Jugoslavia dopo le guerre, le tragedie, i crimini degli anni 90, un tema che abbiamo detto all'inizio, abbiamo detto anche poco fa, è molto complesso, difficile, molto delicato, è un tema che pesa inevitabilmente sul processo di integrazione dei Balcani occidentali, l'integrazione regionale, ma anche l'integrazione dell'Unione Europea, dunque il futuro, come diciamo poco fa con Michele Nardelli, della stessa Unione Europea. Non pretendiamo certo di aver esaurito la questione, ma insomma speriamo di avervi fornito alcuni elementi per comprenderla meglio, di avervi stimolato il desiderio di saperne di più. Questo speciale, lo ricordiamo, fa parte del ciclo intitolato Racconta l'Europa l'Europa, titolo del progetto europeo promosso da Osservatorio Balcani e Caucaso, a cui Radio Radicale partecipa insieme ad altri partner. Tutte le informazioni sul progetto che andrà avanti per tutto l'anno le trovate sul sito di Osservatorio www.balcanicaucaso.org. Tra poco potrete ritrovare questo quarto speciale di Passaggio a Sud-Est insieme a quelli già andati in onda su radioradicale.it. Nella nostra home page sulla sinistra trovate il link che vi rimanda alla pagina dedicata. La prossima settimana in qualche modo riprenderemo alcuni dei temi di questa puntata, perché torneremo a parlare di un singolo paese dell'Europa sud-orientale, e sarà il turno della Bosnia-Erzegovina. Appuntamento dunque a venerdì prossimo alle 13, grazie per l'ascolto, grazie naturalmente a tutti i nostri ospiti, ai tecnici che ci hanno assistito di là dal vetro, un saluto da Roberto Spagnoli.